Per te il silenzio è lode. Salmo 65, 2 di Martino Signoretto. Il silenzio è lode. A te si deve lode, o Dio in Sion. A te si sciolgono i voti. Con queste parole, monaci e monache di tutto il mondo iniziano la recita del Salmo 65,2, durante la preghiera delle lodi mattutine, quando la liturgia delle ore lo prevede. Abituati quotidianamente a questo tipo di preghiera, tanto da conoscere a memoria i salmi, i religiosi possono rimanere sorpresi della evidente differenza di traduzione della nuova versione 2008 della Conferenza Episcopale Italiana. Nella nuova traduzione, infatti, il Salmo 65 ha un incipit del tutto diverso. Per te il silenzio è lode, o Dio in Sion. A te si sciolgono i voti. Il motivo della differenza è spiegato dal fatto che la traduzione precedente utilizzava come fonte la Bibbia greca 70 e la Vulgata di San Girolamo. La Bibbia 70 probabilmente ha interpretato il sostantivo ebraico dumia, silenzio, con una forma verbale dumia, domia, essere adatto. La traduzione CEI 2008 ha preferito fare riferimento all'ebraico, con il risultato che il senso del versetto si è modificato in modo sostanziale. Per te il silenzio dumia. Il sostantivo dumia indica un silenzio fiducioso. È quel tipo di silenzio a seguito del gesto di chiudere la bocca di fronte a Dio in attesa di qualcosa, di un intervento. Non si parla di silenzio in senso assoluto, ma di il silenzio per te. Non si tratta cioè di assenza di qualcosa, di un vuoto, come quando abbassiamo improvvisamente il volume da uno stereo. Il silenzio di cui stiamo parlando è sempre in un contesto di relazione tra il credente e il suo Dio, non tra il credente e se stesso. Il Salmo inizia con il tema del silenzio reverenziale, indicando la consapevolezza di un posizionamento rispetto a Dio, la cui parola ha sempre la precedenza. L'orante del Salmo 65 si chiude la bocca prima di iniziare a pregare, prima di aprire la bocca, perché è consapevole che a Dio spetta la precedenza. Solitamente si considera la preghiera come una iniziativa dell'uomo a cui Dio è invitato a rispondere. Per la prospettiva biblica, la preghiera è preceduta da una iniziativa di Dio a cui l'uomo reagisce. Il salmista apre la bocca in una solenne preghiera orante, ma questa preghiera nasce perché è preceduta dal riconoscimento di un Dio già all'opera, di un Dio che ha già preso le sue iniziative sulla storia e sul creato. La parola dell'orante è sempre preceduta dalla parola di Dio. L'orante precede la sua preghiera con un ascolto attento. Si ascolta la parola di Dio in quanto parola che prende forma sia nei fatti della storia del suo popolo, sia nel creato. In questo tipo di silenzio, l'orante si scopre già in stato di preghiera, di contatto con il suo Dio. La lode, Teilla. L'incipit del Salmo, infatti, offre subito un significato profondo al silenzio reverenziale dell'orante. Per te, o Dio, dice l'orante, il silenzio è Teilla. Il termine deriva dal verbo alal, da cui alleluia, e si traduce propriamente con lode, indicando l'azione di lode nel culto. Il silenzio reverenziale non è dunque assenza di movimento, quanto da annoverare tra le azioni di culto dell'orante. Per il salmista, il silenzio è già lode ancor prima di aprire la bocca. La lode costituisce un po' la traiettoria di fondo del salterio, la sintesi a cui tendere, anche perché i 150 salmi concludono con i salmi alleluiatici. In questo iniziale silenzio reverenziale, dunque, è già presente il senso ultimo della preghiera, che la fede ebraica coglie nella dimensione della lode, come dimensione sintesi dello scopo di ogni preghiera, perché la lode indica la contemplazione delle azioni salvifiche di Dio nella storia del creato. Nel silenzio il salmista coglie una presenza, una iniziativa che lo precede, un motivo per entrare subito nel clima principale di tutto il salterio, la lode. Anzi, se il salmista non tace, non chiude la bocca, non fa silenzio, si perde qualcosa. Non entra nel clima giusto della lode. Ci si può domandare come si è arrivati a una considerazione così matura del silenzio da parte di Israele antico, così matura da costituire parte essenziale dell'atteggiamento dell'uomo orante. Il testo, che più di altri approfondisce il senso del silenzio, è reperibile nel racconto di un episodio molto importante per la storia della rivelazione di Dio nell'Antico Testamento, episodio che ha come protagonista il profeta Elia, quando si inoltra nel profondo deserto fino a raggiungere il monte di Dio, l'Oreb, il monte sacro per eccellenza per la fede del popolo eletto, il monte su cui l'unico che ha ricevuto una particolare rivelazione è stato Mosè. Mosè ed Elia hanno molte cose in comune e già al tempo di Gesù erano riconosciute quali figure principali di riferimento per la fede ebraica. Non è un caso se nell'episodio della trasfigurazione compaiono insieme. Voce di un silenzio sottile. Dalla vittoria alla sconfitta personale. Profeta Elia era minacciato di morte dalla regina Jezabele per aver ucciso i 450 profeti di Baal, dopo aver vinto la sfida su quale Dio avrebbe appiccato il fuoco del sacrificio presso il Monte Carmelo. La vittoria sui profeti di Baal gli avrebbe regalato solo un iniziale successo, perché Elia si trovò solo e impaurito, come costretto a darsi alla fuga. Elia è un profeta del nord, ma viaggia verso sud nel deserto di Bersabea. Va dove c'era il santuario dei patriarchi. Preso da sconforto, si scopre addirittura desideroso di morire, ammettendo una sorta di sconfitta personale. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. 1 Re 19:4. Il lettore può trovarsi un po' a disagio nel constatare quanto l'eroe del Carmelo ora dia segni di cedimento così umilianti, fino a lasciarsi morire in pieno deserto. Il racconto biblico non teme questi passaggi, perché nel piano di Dio è il suo intervento che fa la differenza, non propriamente le virtù eroiche dei suoi mediatori. Come Mosè, anche Elia raggiunge la montagna di Dio, l'Oreb. In pieno deserto, Elia non è abbandonato. Viene soccorso due volte da un angelo che, procurandogli del cibo, gli permette di continuare il suo viaggio, sempre più a sud, fino a raggiungere la montagna di Dio, l'Oreb, 1 Re 19, versetti 5 e 8. Notiamo solo alcuni elementi tra i molti che pongono Elia in parallelo con Mosè. Come Mosè è minacciato di morte e in fuga dal Faraone, anche Elia è minacciato di morte e in fuga da Jezabele. Elia si inoltra nel deserto per un imprevedibile viaggio di 40 giorni e 40 notti, numero che richiama certamente l'Esodo, il cammino nel deserto. Come Mosè, anche Elia compie il suo Esodo e raggiunge il Santo Monte, dove riceve una speciale rivelazione. Mosè sembrerebbe l'unico profeta che abbia avuto l'esclusiva di un incontro speciale con Dio presso il Monte Oreb, luogo della rivelazione della legge, e quindi luogo dove si è stipulata l'alleanza con il popolo. Ora anche Elia, trovandosi in un luogo così speciale e unico per la fede ebraica, gode di una prerogativa che lo rende unico. L'incontro con Dio sul Santo Monte. Elia si reca nella caverna di notte e gli viene ordinato di uscire, trovandosi coinvolto in un tipo di esperienza che il testo descrive così. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera, col de mamadakka. Come l'udì, Olia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Dio non è nel vento, nel terremoto e nel fuoco. Nel brano di Elia entrano in gioco dei fenomeni geologici e atmosferici. Il vento, il terremoto e il fuoco costituiscono fenomeni molto riconoscibili, non controllabili dall'uomo, che rimandano a un modo di operare del divino che agisce attraverso questi fenomeni a cui l'uomo sa di essere in qualche modo sottoposto. Questo aspetto è presente anche nella mentalità religiosa dei popoli limitrofi a Israele. Nel caso della fede israelita, i tre fenomeni geologici e atmosferici possono rievocare in sintesi quanto il Signore ha fatto in Egitto, presso le pendici dell'Oreb, oppure come Dio ha voluto mostrarsi a Mosè nel fuoco del roveto ardente, Esodo 3, versetti 1-6. Poi agli israeliti attraverso le piaghe, in Esodo 7-11. Le piaghe sono descritte come fenomeni atmosferici o naturali, in particolare attraverso il vento che durante la notte di Pasqua ha sospinto le acque del mare per far emergere il passaggio, in Esodo 14. Anche quando il popolo era radunato ai piedi dell'Oreb, il testo di Esodo 19, versetti 16-25, utilizza un linguaggio teofanico attraverso il fuoco e dense nubi presenti sul monte. In 1 Re 19, versetti 11-12, si afferma esplicitamente che Dio non è nel vento, nel terremoto, nel fuoco. Questa presa di distanza da un'interpretazione religiosa di tali fenomeni è da leggersi anche come un ulteriore passo della rivelazione di Dio. Rispetto al modo con cui Dio era rappresentato nelle tradizioni bibliche più antiche. Il terremoto, il vento, il fuoco e la brezza leggera. Secondo una logica narrativa, un elenco presenta ad un certo punto una sorpresa, un fuorischema, qualcosa che non appartiene alla logica dell'elenco. Ed ecco che si cita un quarto fenomeno che non ha nulla a che vedere con i precedenti. Infatti, non si tratta di un quarto fenomeno geologico o atmosferico. Il testo passa da qualcosa di esterno, riconoscibile visivamente, ad un'espressione letteraria molto particolare che ha a che fare con l'ascolto, la voce di un silenzio sottile. In ebraico, kol de mamah dakka. L'espressione è stata interpretata in diversi modi e merita di essere approfondita anche nelle sue possibili traduzioni. La precedente traduzione CEI, quella del 1971, traduceva l'espressione ebraica con mormorio di un vento leggero, mentre la nuova traduzione CEI 2008 traduce con sussurro di una brezza leggera. Questo tipo di traduzione si fonda sulla Bibbia greca 70, Phoné auras leptes, e della Vulgata Sibilus aure tenuis. Per comprendere l'espressione, la traduzione fa un'operazione di interpretazione, per cui il termine silenzio, de mamah, viene reso con brezza auras. La traduzione ha scelto una immagine, quella del vento leggero, che cercasse una coerenza con i fenomeni geologici e atmosferici precedenti, giocando sul contrasto tra ciò che è portentoso e ciò che è come una leggera brezza di vento. Il termine de mamah è usato ad esempio anche nel Salmo 107, versetto 29, con questa idea di fare da contrasto con la furia degli elementi. La tempesta fu ridotta a silenzio, de mamah, tacquero le onde del mare. Anche in questo caso la Bibbia greca 70 traduce de mamah con aura. La stessa cosa fa anche il terzo ed ultimo caso in cui compare de mamah in Giobbe 4,16. Che si voglia stabilire un confronto e quindi porre una differenza sostanziale tra i primi tre fenomeni e il quarto è evidente, rientra nella forza narrativa del racconto. Non trascurabile poi è l'uso del termine kol, suono, voce, rumore, citato nei vari passaggi dei precedenti capitoli 1 Re 17-19. In 1 Re 17-22 è Dio che ascolta il grido di Elia. In 1 Re 18-27-28 sul Carmelo sono i profeti a Baal a gridare a voce col alta, a cui non corrisponde alcuna voce di risposta. Il Signore invece risponde al sacrificio imbandito da Elia con il fuoco. In 1 Re 18:41 anche la fine della siccità è annunciata con un rumore col di pioggia torrenziale. Presso il monte Orebe Elia sente la voce col di un silenzio sottile e poi la voce col del Signore che gli parla. È dunque innegabile che vi sia un passaggio tra ciò che è portentoso, eclatante, legato ai fenomeni atmosferici, e qualcosa di più leggero, che chiede un tipo di coinvolgimento diverso, non come quello che chiede qualcosa di spettacolare o di inquietante. Le traduzioni della CEI, dunque, che ricorrono alla Bibbia 70, rendono abbastanza questa differenza, questa sproporzione. Sotto questo aspetto il brano vuole prendere le distanze anche dallo stile che leggiamo in Esodo 3:1-6, quando Mosè si avvicina al roveto ardente, curioso di vedere lo spettacolo. Ci si distanzia da ciò che è eclatante, coreografico, suggestivo e ci si concentra su qualcosa di leggero. L'espressione costituisce un modo particolare per descrivere la situazione dell'accoglimento di una rivelazione, della teofania, cioè come consapevole presa di distanza dalle rappresentazioni della teofania tipiche dell'ambiente religioso di Israele. Brezza o silenzio? Il testo ebraico però non parla di vento, di brezza, aura. Esce in modo molto esplicito dallo stile dei tre fenomeni di tipo atmosferico e geologico. Non viene descritto un vento leggero o una brezza, come ha tentato la precedente traduzione della CEI. Il testo parla chiaramente di silenzio. Facendo un'analisi puntuale dell'espressione ebraica, va notato che i primi due sono sostantivi. Kol significa voce, suono, rumore, mentre il secondo, demamà, deriva dal verbo damam, che significa essere silente, tacere. Il significato di silenzio è inequivocabile, quindi col de mamà è da tradurre letteralmente con voce di silenzio, suono di un silenzio. Siamo di fronte a una figura retorica, un ossimoro, dove sono affiancati due opposti, la voce da una parte, il termine silenzio dall'altra. Il significato è pure confermato da alcuni frammenti dei rotoli di Qumran, dove si cita più volte l'espressione voce di un silenzio. In alcuni si dice anche voce di divino silenzio, come se all'epoca dei rotoli vi fosse un uso ormai riconosciuto dell'espressione. Tradurre un ossimoro si può? Cercare di tradurre questo ossimoro con l'immagine del sibilo, della brezza leggera, è riduttivo. Un ossimoro non è traducibile, da spiegare, ma da lasciare nella sua forza evocativa letteraria, forza che si scatena proprio nel momento in cui si ascoltano due opposti che vengono accostati. L'ossimoro esce da una logica di coerenza perché nel desiderio di descrivere un'esperienza reale, allo stesso tempo si sta affermando che non esistono parole sufficienti per descriverla in modo compiuto, perché si tratta di un'esperienza che trascende il reale. L'ossimoro stimola a pensare ed a entrare nel mistero con una forma di adesione che non pretende di risolverlo. Mentre nei primi tre fenomeni si afferma esplicitamente che Dio non era presente, sul quarto non si dice se Dio fosse presente. Non si conforta l'uditore affermando che in questo quarto caso Dio sta parlando. Il testo propone e non impone nulla. L'espressione 1 Re 19:12 descrive un'esperienza, per Elia come per l'uditore di ogni tempo, che comporta uno spazio di libertà, di libero coinvolgimento e di adesione. L'uditore è coinvolto in modo diverso, in un modo diverso, del tutto nuovo, un modo di essere coinvolto molto profondo, intimo, personale. Il silenzio triturante. Il silenzio viene qualificato dall'aggettivo dakka, che deriva dal verbo dakak, che significa pestare, triturare, rendere sottile. Borgonuovo traduce con voce di un silenzio svuotato, equiparandolo all'esperienza del silenzio dei mistici, un silenzio che raggiunge l'essenza delle cose. Silvio Barbaglia preferisce stare sul senso più letterale e traduce voce di un silenzio triturante, come se il silenzio di cui si parla avesse a che fare con l'affinamento, con un procedimento per nulla leggero, come quello di chi tritura con il mortaio, in quanto comporta la scomposizione in parti, rendere ciò che è pesante e grosso in parti piccole e leggere, come polvere. Ecco perché altre traduzioni rendono l'espressione voce di un silenzio sottile. Bibbia Diodati, Einaudi. Vi è in gioco una forma dell'ascolto molto profonda. Vi è in gioco l'interiorizzazione della parola, la personalizzazione, lo spazio dato all'uditore di prendersi il tempo di appropriarsi, di aderire, di elaborare, di entrare con tutto se stesso nel mistero della parola di Dio. Prendo a prestito le parole di Silvio Barbaglia in proposito. Siamo invitati a riqualificare il senso dell'ascolto da un'esperienza esterna a una interna, a quella che la Bibbia attribuisce alla competenza del cuore dell'uomo. In questo senso, tale tratto farebbe transitare la percezione di Elia da esteriore a interiore. Gli occhi vedono l'impeto del vento, il movimento della terra, la forma del fuoco. Le orecchie avvertono il frastuono di un vento gagliardo, il fragore del terremoto, lo schioppettio del fuoco. Ma solo il cuore può ascoltare una voce di un silenzio triturante. L'interiorizzazione della Torah, della parola di Dio. Il fatto che questa esperienza si svolga sull'Horeb, sulla montagna sacra per eccellenza, è importante. Su quel monte Mosè ha ricevuto il dono della legge, la Torah, parola che fonda l'identità della fede ebraica. Elia è sullo stesso monte, anche lui coinvolto in un'esperienza privilegiata di incontro con Dio, ma non riceve grandi parole se non una conferma della sua missione. La parola, la Torah, è già data, la novità non è in una nuova legge. Da questo punto di vista non c'è una sostituzione di Mosè o un contrasto con la rivelazione data a Mosè. Elia scopre che Dio non è nel terremoto, nel vento, nel fuoco, ma si fa ascoltare nell'intimo nel cuore in senso biblico. Si fa ascoltare suscitando un'adesione, una scelta profonda. Nell'esperienza profetica è il cuore il luogo dove si scrive la legge per un'alleanza rinnovata. Elia si trova coinvolto in questo passaggio chiave segnato dalla storia dei profeti, passaggio di interiorizzazione della legge, dalla parola, dell'ascolto interiore, dell'adesione del cuore. Passaggio chiave che non poteva avvenire senza che questo rimandasse agli inizi, alle radici, alle pendici del Monte Santo, dove Israele ricevette la legge e la parola, là da dove la parola è stata donata. Ma mancava la capacità di ascoltare, mancava il silenzio sottile, o come dice Barbaglia, triturante. È un affinamento, un silenzio in grado di rielaborare. Possiamo pensare all'affinamento come processo di interiorizzazione, come processo di appropriazione della legge, Torah, come ascolto profondo della parola di Dio. Come per l'incipit del Salmo 65, anche la voce di un silenzio sottile sperimentato da Elia è gravido di significato perché dentro una relazione. Non esprime un'assenza, un vuoto, quanto una presenza, una parola. Senza il silenzio sottile la parola rimane udibile ma non ascoltata, disponibile ma non accolta. L'espressione dell'orante «per te il silenzio è lode» in un salmo del post-esilio potrebbe scaturire da un cuore orante che già conosceva l'esperienza di Elia e nella quale vi si riconosceva segno di una fede matura che non ha bisogno di segni portentosi per essere alimentata, perché il silenzio è vissuto come spazio perché possa essere accolta, ascoltata dalla parola di Dio. La parola di Dio è frutto di un parto, il silenzio ne è il grembo.